Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva discografica oscura che la diritta via era smarrita. Charlie Rapino, il nostro Virgilio.
I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Dead black coal. Silver magic ships you carry.
Eh sì, Sixto Rodriguez, questo è Sugar Man. Beh, un brano tra l'altro che ci lega a una riscoperta di questo autore incredibile, davvero, è bellissimo ascoltarlo. E rientriamo nel nostro programma con Charlie Rapino. Benvenuto Charlie, intanto.
Buonasera a tutti.
Buonasera, beh, noi abbiamo capito che la discografia è un presente dilatato, quindi è sempre giorno, è sempre notte, è sempre... È
no.
sempre...
Siamo tutti dilatati, più che allattati, dilatati.
Esatto. Allora, eravamo partiti da Clive Davis, che in quanto a carnagione chiara, bianco, americano, ebreo, che diciamo siamo partiti da lui perché uno dei padri della discografia così come la conosciamo oggi, nel bene e nel male. Passiamo invece a un suo collega, un collega che viene chiamato lui The Black Godfather, quindi già...
C'è un ottimo documentario su Netflix.
Che parla di lui, in effetti un personaggio meno conosciuto al grande pubblico, Clarence Alexander Avant, che nasce il 25 febbraio del 1931, muore il 13 agosto 2023, ha lavorato veramente con tutti, Quincy Jones, eccetera. Parto proprio da lì, sai se hanno mai collaborato con Clive Davis?
Probabilmente si saranno sicuramente incrociati spesso e malvolentieri
per qualche dollaro in più
per citare uno dei nostri maestri, ma
anche perché sono cinque personaggi in cerca di qualcosa, lui in cerca di che cos'è, come tutti gli altri neri d'America, almeno pensiamo a Quincy Jones, altro bellissimo documentario sempre su Netflix, in cerca di successo, di rispetto in qualche modo, di riscatto.
Beh, assolutamente, poi sai, Clarence Avant è anche, se vogliamo, l'executive che era molto attento ai diritti civili, sebbene all'inizio lui era molto riluttante, poi lui cresce con Joe Glazer, che era il manager di Louis Armstrong, quindi era il suo tirapiedi all'inizio, chiamiamolo così in una maniera molto simpatica, un vero e proprio motore, uno dei primi deal di successo di Clarence, quello di un famoso giocatore di baseball, Hank Aaron, che fu quello che ruppe il record di Baby Ruth coi fuoricampo, era il battitore degli Atlanta Braves che vincono le World Series in quegli anni. Clarence si accorge che Hank Aaron non guadagna tanto, perché è un giocatore di colore. Ad Atlanta, che è nel sud degli Stati Uniti, a Clarence gli viene in mente di andare alla Coca-Cola di Atlanta e di dire: ma scusate, perché non usate Clarence Avant come vostro testimonio? E loro gli dicono: ma guardi, sai, stiamo parlando ovviamente dell'America degli anni 70,
certo,
è di colore, bla bla. E gli dice: forse voi non vi rendete conto che ci sono molte più persone di colore che bevono Coca-Cola di bianchi. Anche il presidente della Coca-Cola, non Non avevo notata questa cosa.
Gli ha aperto praticamente
e apre, sì, apre poi all'emancipazione, diciamo che la alla fine poi è anche sempre una questione di economica. Clarence diceva sempre che la vita inizia con un numero e finisce con un numero, è tutto gestito dai numeri. Se vogliamo, l'emancipazione degli afroamericani arriva soprattutto attraverso la televisione, quindi testimonial di persone di colore in grossi prodotti. Uno di questi fu una figura oggi molto dubbia, che è quella di O.J. Simpson, che poi fece il famoso Run Run O.J., fu testimone della Hertz, la famosa casa di noleggio di automobili,
sì, di automobili. Stati Uniti,
che probabilmente fu anche questa gestita da Clarence. E queste figure che hanno comunque contribuito, io penso che se non fosse successa questa cosa di Hank Aaron, non avremmo forse visto un Barack Obama che diventa presidente, una Kamala Harris. E quindi ancora una volta stiamo parlando di star makers, di persone che con le loro idee, con le loro visioni riescono a far progredire, se vogliamo, il modo di vivere di tutti quanti.
Già, tra l'altro, oltre a lui, voglio dire, alla sua visione, anche quelle di tantissimi artisti, Sarah Vaughan, Kim Weston, Louis Bonfa, ce ne sono tantissimi.
Sì, vabbè, Bill Withers, che esatto, forse è stata una delle sue scommesse con la Sussex Record, che era un buon acronimo perché mise insieme le parole success e sex. Clarence era una persona che riusciva ad essere fondamentale in qualsiasi tipo di deal.
Fondamentale in qualsiasi tipo di deal, fondamentale era anche la figura di Rodriguez, da cui siamo partiti. Sixto Rodriguez, che è un personaggio, in effetti, che poi a un certo punto sparisce.
Cioè, ma non appare neanche, perché il disco in realtà poi è un insuccesso, non viene recepito, cioè verrà solo capito molto più tardi grazie alla storia del documentario, no? Del film. Lo stesso Clarence disse, vedete, ci avevo beccato, ci sono voluti 25 anni, ma ce l'ho fatta. Che la dice lunga sulla discografia, se vogliamo. Alle volte le cose sulle quali nessuno scommetto, che non vengono ricevute dal pubblico, prima o poi, se hanno qualità, vengono poi accettate.
Infatti, Charlie, è molto bello anche nella prima puntata su Clive Davis questo affondo che alla fine ha collegato Clive Davis anche un po' al tuo percorso, in questo caso a un percorso dei Rapino Brothers con Marco Sabio. E in effetti è una discografia che cambia, ma come si diventa discografici? Abbiamo capito Clive Davis, che viene da una famiglia ebrea molto ricco, comunque già piazzato bianco. Non lo so se è ricco, però si costruisce da solo, ha più facilità sicuramente di Clarence Avant per le cose che stiamo dicendo, pregiudizi razziali.
Beh, sai, scusa.
Ma lui da dove?
Ma sai, tra 200 anni io dubito che ci ricorderemo anche dei Rolling Stones. Ci ricorderemo dei Beatles sicuramente, perché hanno cambiato la cosa. Penso che la musica afroamericana verrà vista come un vero e proprio movimento, né più né meno come il romanticismo tedesco, perché decisamente contribuisce appunto all'accettazione degli afroamericani all'interno di quello che è il nostro sistema di vita, che è influenzato dagli Stati Uniti d'America e soprattutto per quanto la musica afroamericana è stata il game changer di tutto quanto. Cioè, senza musica afroamericana, per esempio, non avremmo avuto i Led Zeppelin, non avremmo avuto lo stesso Sinatra che si ispirava a Billie Holiday, eccetera, 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 e le ripercussioni anche a livello politico, se vogliamo. Stranamente, poi Clarence è il manager di uno dei più importanti compositori di colonne sonore, che è Lalo Schifrin, argentino, arrangiatore di Dizzy Gillespie, compone poi uno dei temi più importanti, che è Enter the Dragon, da noi detto i tre dell'Operazione Drago, un film che costò molto poco perché era un veicolo per Bruce Lee e diventa uno dei box office in quegli anni negli Stati Uniti. What?
Lalo Schifrin, questo tema da Enter the Dragon. Beh, abbiamo sentito praticamente Bruce Lee ci appare già nei titoli di testa con questo, con questi versi da una cosa di questo tipo, non li so imitare.
Ennio mi disse che Ennio Morricone mi disse che Lalo Schifrin era il cugino di Bacharov.
E beh, erano anche molto amici loro due, tra l'altro, e infatti questo wah wah lo sentiamo. Beh, davvero qui c'è sintetizzato un genere in questi titoli di testa.
Sì, senza questo tema non c'avevamo Quentin Tarantino, parliamoci chiaro, perché non
già, Kill Bill viene fuori da questi
eccetera,
titoli.
Eccetera, eccetera.
Ma Clarence Avante, questo personaggio di cui stiamo parlando, ti stavo domandando prima, no? Perché tu scappi, come i nostri personaggi sono cinque, scappano, cercano l'autore, l'autore cerca i personaggi, non si capisce più nulla in questa promiscuità che è l'industria discografica. Scappavi un po' da te, mi sembrava, Charlie, perché ti stavo chiedendo, ma come cambia il modo di diventare discografici? L'altro è un avvocato, dicevamo, di Clive Davis, lui invece viene da una gavetta, da dietro le quinte, dall'essere un po' manager, un po' chissà, un porta, e poi alla fine si... Cioè, come è cambiato? Perché no, tu, come ad esempio, come sei entrato dentro l'industria discografica?
Ma io completamente per disgraziato caso, ero totale spiantato, quindi quando ho avuto la possibilità di vedere il mondo della discografia mi sono detto qui me la cavo.
Hai visto, cioè, una possibilità di sopravvivenza.
Qui forse ce la faccio.
Qui ce la faccio, ecco.
Anche perché è un caos molto ordinato la discografia, credeteci o no, è situazionismo puro, no? Come direbbe il buon Oliviero Toscani, che in fondo è un discografico anche lui senza saperlo, l'ho sempre pensato, ma probabilmente se mi sente non gli piace. Ma
noi gli manderemo queste trasmissioni a Oliviero Toscani, che salutiamo comunque, non si sa mai. Sì. Questa musica che abbiamo ascoltato intanto è musica del cinema, ed è il primo ascolto che facciamo della musica del cinema. Mi mandava poi ancora a un ricordo di Quincy Jones, che racconta quando i grandissimi produttori di un film che lui poi avrebbe musicato non si fidavano del compositore nero che scriveva solo per film di neri. E Harry Mancini al telefono dice a questi qui: ragazzi, ma questo è Quincy Jones, ma ve ne rendete conto? Prendetelo.
Poi sai, questo è su Clarence, però spesso che Quincy e Clarence siano i due veri promotori, insieme a Berry Gordy della Motown, fanno sì che ci sia la grossa rivoluzione, la rivoluzione di pensiero, eccetera, eccetera, che fa sì che oggi sembra assurdo parlarne della segregazione che esisteva in quegli anni, soprattutto negli anni 60, tra gli uomini di colore e i bianchi. Era quasi un dato di fatto, no? Che tutt'al più potevano fare i camerieri, non erano accettati molto all'università, era una situazione molto, molto, molto difficile.
Tra i tanti artisti che lui produce, cioè, perché poi alla fine tutto sommato dà vita a tante cose, ci hai parlato di questa Success Records, che appunto...
Sussex, come Sussex.
Dicevamo Lalo Schifrin, ma sicuramente ci sono tante band. Se ci portiamo un po' avanti nel tempo, vorrei introdurre il prossimo pezzo, che forse è
il SOS Band.
Dove ci portiamo? In che storia?
Clarence è una figura inquietante ed irrequieta, se vogliamo, perché poi è il punto di riferimento per qualsiasi deal. È fondamentale quando vende la Stax, che è un'altra etichetta di musica afroamericana, con Isaac Hayes, eccetera, 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 la Gulf and Western. È la persona da chiamare quando si tratta di gestire quelle situazioni, anche da gruppi importanti come il Gulf and Western, per esempio. Si fa il salto alla Taboo Records, dove lui scopre questi musicisti che poi lavoravano, in realtà venivano da un gruppo collegato a Prince a Minneapolis, che poi penso siano stati quelli che hanno cambiato totalmente il suono all'interno, il suono dei dischi, il suono di come si produceva la musica. Sono Jimmy Jam e Terry Lewis, che, credici o no, il primo disco che producono poi è un disco italiano, che è il disco dei Change, quando Mauro Malavasi non lavora più con i Change. L'ultimo disco dei Change viene prodotto da Jimmy Jam e Terry Lewis, Change of Heart, a Modena lo producono.
Mauro Malavasi, grande produttore, che ha lavorato produttore anche con Dalla Morandi.
Morandi, però soprattutto con Bocelli, era stato forse uno dei grandi protagonisti della musica dance degli anni degli anni 80 con i Change, Luther Vandross, eccetera eccetera. Probabilmente sarà tema di un altro episodio, qualche puntata, non lo so. Però arriva questo disco che la prima volta che io l'ascoltai fu fondamentale, come Giorgio Moroder o come un disco dei Kraftwerk, Just Be Good to Me della SOS Band. Una delle prime uscite della Tabù, che faceva parte del deal di Clare Savant.
Beh, ascoltiamone un pezzo.
Beh, potrete ascoltare l'intervento, c'è quasi questa cosa molto robotica di strumenti elettronici, di drum machines, combinata con un'estrema ricerca musicale manuale, ed è quello l'interessante di Jam & Jam e Terry Lewis. Loro riuscivano a far fare il groove ad una batteria elettronica, cosa che un bianco non riusciva mai a fare, parliamoci chiaro.
Just Be Good to Me, e mi stavo inceppando nel dirlo. Beh, effettivamente qui siamo nel 1983, stavo pensando a delle chiacchierate che ho avuto con Celso Valli, no? Lui l'anno dopo, nell'84, esce con Terra Promessa, dove praticamente mette tutti strumenti elettronici, e Tullio De Piscopo, che ovviamente era anche un turnista in quel momento, dice: ma qua sta arrivando sta batteria elettronica, io qui non ho lavoro, e si mette ad insegnare dicendo: quando non servirò più mi sarò comunque trovato un'altra occupazione. Cioè, questa batteria elettronica degli anni 80 cambia completamente l'elettronica, il modo produttivo, in questo anche Clarence Avant.
Sai, Celso lavorava con Mauro, vengono entrambi da Bologna, e penso che anche io lavoravo in studio. Larry Pignagnoli a Reggio Emilia faceva la stessa cosa, cioè che Larry produsse poi più avanti molta Italo Disco, Wakefield, molte hits, Spagna stessa. Penso che in realtà, in particolare in Italia, noi ascoltavamo esclusivamente musica afroamericana, niente da fare, soprattutto il meridione.
Già.
Essendo poi l'Italia strategicamente una parte molto importante della NATO, quindi cosa significa? Avevamo molti, soprattutto nel meridione, avevamo molti soldati di personale militare, era di colore, e penso che abbia portato una certa influenza. Poi parliamoci chiaro, noi italiani abbiamo probabilmente un buon quarto di sangue che è moro, penso che questo abbia contribuito, io credo, un po' a questa, non voglio usare la brutta parola, genetica, ma è così, apparteniamo più lì che a quella specie di tremendo romanticismo che è tutto a tempo, no? Ci piace questa fluttuazione, anche nel liscio, se vuoi, c'è questa cosa.
Cavolo, però questa America liscio ce ne corre, invece no.
Il nostro country, poi alla fine, per quanto bistrattato, ma tanto importante secondo me. È molto bella questa unione, perché poi Jimmy Jam e Terry Lewis, trainati da Clarence Avant, in quel momento Jimmy Jam e Terry Lewis appartengono solo alle charts di R&B. Qual è la cosa da fare? È prendere un gruppo che non c'entra letteralmente niente in a livello di immagini, che sono Human League, fare un disco eccezionale che è Human, prodotto da loro, fu una scelta penso di Phil Quartararo, di, del presidente della Virgin, di quegli anni. Gli Human League, che provengono da una radice molto elettronica, gli Human League erano fanatici dei Kraftwerk, di Giorgio Moroder, e riescono a coniugare con Jimmy Jam e Terry Lewis, producono un disco che è di musica afroamericana elettronica per di più, e raggiunge il numero uno ancora una volta dopo Don't You Want Me Baby negli Stati Uniti. Penso che quel disco sia un altro game changer suggerito da Clarence Avant, ed è una mossa molto furba, perché io penso senza quel disco loro non avrebbero mai fatto poi Janet Jackson, e fatto tutto quello che hanno fatto, perché Jimmy Jam e Terry Lewis senza dubbio sono stati i produttori più importanti a mio parere degli ultimi 20-25 anni, anche 40 anni. Io sono convinto di essere nel 2000 ancora, ma non preoccupatevi, è una questione.
Sì, siamo. Beh, Charlie, ma quello che ci stai raccontando, ti faccio la stessa domanda che ti ho fatto nella puntata precedente con Clive Davis. Come possiamo riassumere l'apporto di questa figura che abbiamo capito ha lavorato ai fianchi, ai lati, sotto, ma comunque ha costituito una parte importante della musica?
Ma si riassume nel titolo del documentario stesso, che consiglio a tutti quanti, perché le testimonianze sono veramente molto divertenti. È il Black Godfather. Perché cos'è? È il padrino.
È il padrino nero.
Cioè, bisogna passare attraverso lui o qui non si combina niente. Cioè, quindi è vera. Ed era, io l'ho conosciuto brevemente a Los Angeles, era quello, aveva quella, dava quell'impressione di essere il Vito Corleone della musica. Cioè, era quel...
Citando,
quella sensazione.
Citando Troisi, quindi possiamo dire che lui voleva avere l'agenda di Gianni Minà, e l'agenda di Clarence Avant doveva essere qualcosa di...
Sì, secondo me era la migliore agenda, cioè il Rolodex di...
Altro che internet, voglio dire,
ma
lì
sì,
c'era di tutto.
Ma un'altra cosa, si racconta di un episodio in una riunione in cui Clarence Avant viene convocato, ed è una riunione tra Universal Pictures, penso che avesse a che fare con E.T., nella quale Michael Jackson era coinvolto, e Michael Jackson in quel momento, il punto di riferimento di Michael Jackson è Clarence Avant, perché organizza il tour di Michael Jackson, e ci sono la CBS, quindi c'è la Epic, la CBS, c'è l'Universal Pictures, eccetera eccetera, c'è la gente di Spielberg, bla bla bla. A un certo punto fanno una domanda all'avvocato che gestisce tutto e vedono Clarence: scusate, ma quel signore che fa? Forse non avete capito che questo signore rappresenta tutti quanti qui dentro.
Senza di lui non si faceva
nulla. Senza di lui qui non si muove nulla. Ed è il Black Godfather, no? È quella figura.
Fantastico.
Non si sa cosa fa, ma quello che fa è fondamentale, no?
Comunque Clarence Avant è stato lui il protagonista di questa nostra seconda puntata, di questi personaggi in cerca di qualcosa. Lo stiamo capendo anche noi, ma davvero, secondo me, Clive Davis... Beh, queste musiche incredibili, qui però si muove veramente il piede, c'è veramente questa afro dentro che...
Guarda, per
tutta
me
musica, anche con quest'ultimo ascolto.
Chiudere con Human League, perché per me è un disco fondamentale, perché contribuisce poi al successo della Virgin negli Stati Uniti, in una maniera proprio gigantesca. Penso sia una delle poche volte dove un disco di artisti bianchi viene suonato nelle radio R&B, che erano importantissime, tipo WBLS a New York, eccetera eccetera, vengono suonati negli Stati Uniti. Quindi un esempio di, odio la parola, di crossover se vuoi, ma è un disco fondamentale,
un
molto divertente,
un cortocircuito. Te la faccio ascoltare, Charlie, perché lo vedo che sei impaziente.
Sì, sempre.
A presto.
tears I cry on tears of pain. They're only to hide my guilt and shame. I forgive you, now I ask the same of you. While we were apart, I was human too.